Cari ascoltatori, con la trasmissione di questa sera noi terminiamo il ciclo dei papi del XX secolo. Bisogna dire subito che in nessun'altra epoca precedente si è avuta una serie così straordinaria di personalità dal punto di vista morale e intellettuale gigantesche, come il secolo che è finito ormai da quasi 20 anni. E abbiamo incluso anche Papa Francesco, che in realtà sarebbe ormai un Papa del XXI secolo, ma l'abbiamo incluso nel XX secolo perché si è formato nel XX secolo, perché la sua cultura appartiene a quella del XX secolo, ma il suo pontificato si dimostra profetico, vale a dire nel senso di predisporre gli organismi ecclesiastici e quindi la cultura e quindi l'orientamento degli studiosi, dei teologi, degli storici per prendere atto dei cambiamenti grandiosi che la nostra epoca comporta e quindi anche della risposta cristiana, perché il messaggio di Cristo è avvenuto una volta per sempre, rimane sempre quello, il Vangelo è perennemente giovane, perennemente nuovo, perché ogni generazione è nuova e quindi ogni generazione va evangelizzata, significa che deve comprendere il messaggio di Cristo, però adotta le categorie mentali, il modo di pensare, il modo di agire caratteristico di ogni epoca. Noi ci troviamo davvero in un tempo tumultuoso in cui tutto procede a una velocità strepitosa e che quindi occorre venire incontro a questi personaggi, a questo popolo di Dio che si trova a vivere in quest'epoca. E qui io credo che il fatto che, come il Papa disse la sera della sua elezione, che veniva dalla fine del mondo, certamente nell'emisfero meridionale, l'Argentina si trova nell'emisfero meridionale, ed è un paese che si protende verso il polo sud, dai tropici praticamente, fino è un paese molto grande, che comprende molti climi e che comprende pochissimi ormai indigeni, perché è terra di immigrazione e il Papa è di origine italiana. I genitori, i nonni erano piemontesi, quindi conosce perfettamente la nostra cultura, la conosce però essendo vissuto in un continente, l'America Latina, in cui i contrasti della ricchezza, del benessere sono molto più radicali che non da noi. E il 25% delle persone nell'America Latina vive in favelas, in case che non sono case, vive proprio al limite della povertà estrema e quindi occorre che il cristianesimo si prenda cura di questi ultimi nella società, perché il cristianesimo non è un ente di assistenza, ma bisogna dire che l'assistenza c'è sempre stata, fin dalla Chiesa di Gerusalemme, quindi sempre ci sono stati, come Stefano e gli altri 6 primi diaconi, coloro che dovevano occuparsi dei membri deboli della comunità cristiana, le vedove, gli orfani, i malati, i vecchi. Ecco, io credo che detto questo noi possiamo così ricordare un poco che alcuni sono rimasti sbalorditi dal passaggio da Benedetto XVI a Papa Francesco, come due stili completamente diversi. La meravigliosa intelligenza, la meravigliosa cultura di Benedetto XVI, che ci ha offerto una prova straordinaria di chiarezza teologica, e chi è in grado di capire il messaggio di Benedetto XVI deve continuare a operare nella direzione da lui suggerita. Il Papa Francesco, in perfetta continuità, è venuto a ricordare che la misericordia deve essere altrettanto importante della chiarezza di idee, della legge morale, di tutto ciò che ci ha insegnato il Papa Benedetto. Occorre grande misericordia, perché le persone di oggi vivono un straordinario soggettivismo, vale a dire si trovano in una certa situazione, sono incapaci di capire ragioni che non siano quelle dettate dal loro cuore e dalla loro intelligenza, a volte non molto formata, e quindi esigerebbero degli sconti, esigerebbero delle comprensioni che fanno un poco, entrano in contrasto con la legge divina, col decalogo. Noi dobbiamo capire queste situazioni, venire incontro, nel senso non di dimenticare la dottrina, i comandamenti, la verità, ma di metterci un poco nei panni di coloro che fanno, che hanno quelle reazioni, che ripeto, così curiose. E la giovinezza di Jorge Mario Bergoglio, che nacque nel dicembre del 1936 a Buenos Aires, il padre si chiamava Mario e la madre Maria Regina, e erano emigrati, come dicevamo, dal Piemonte. La nonna paterna Rosa viene ricordata spesso dal Papa come figura di riferimento per la fede nella casa Bergoglio. A 16 anni Jorge Mario sentì, mentre si dirigeva così per raggiungere un gruppo di amici che facevano una gita, passa davanti alla chiesa e prova il desiderio di confessarsi e di impiegare bene la sua vita in un modo più rigoroso, e quindi è considerata quella la sua conversione. E poco dopo entra nel seminario, poi esige qualche cosa di più da sé, entra nel noviziato dei gesuiti e prosegue gli studi a Santiago del Cile. Il Cile, tra gli stati dell'America meridionale, era il più solido, rimane ancora adesso il più solido dell'America Latina, ma è vero che in quegli anni, intorno al 1968-70, ebbe una vicenda politica estremamente grave. Salvador Allende, socialista, capo della sinistra, per così dire, cilena, e in forte opposizione con la destra, e si trova a interloquire con un centro che riteneva di non poter aderire alla destra e che quindi con la propria astensione finì col permettere ad Allende di vincere le elezioni. E Allende, che era un meraviglioso dottrinario, ma non era certamente uno statista. Uno statista significa che deve fare i conti con la realtà, e quindi con la realtà deve superare i problemi politici che vengono posti a un paese, ma con realismo. Invece proseguiva in modo rigido, dottrinario, la realizzazione di un regime di tipo socialista, nazionalizza la terra e quindi i contadini si trovano così a non essere più proprietari della loro terra, e poi nazionalizza le industrie dell'estrazione del rame che erano in mano americana, statunitense in larga misura, e con tutte queste operazioni incomincia una inflazione della moneta che arrivò al 300% annuo. E quando tutto diventa, per così dire, paralizzato, quando la tensione arriva al culmine, ecco che l'esercito, con il suo capo Pinochet, peraltro eletto a capo dell'esercito precisamente dagli Ende, prende, secondo lo stile iberico del golpe, prende il potere per riportare l'ordine, e quindi Allende arriva al suicidio, e quindi c'è un regime dittatoriale di Pinochet che dura alcuni anni, da noi reputati anni di tirannide terribile. I cileni ne parlano come un necessario ritorno all'ordine. E qui ho detto queste cose unicamente per ricordare che la formazione di Jorge Mario Bergoglio è stata difficile, non era avvenimenti tranquilli. Quando poi, finiti gli anni di noviziato, di studi, torna in Argentina, anche l'Argentina ha così è travagliata da movimenti politici. L'Argentina ha conosciuto con il peronismo, Juan Perón era dal 45 per alcuni anni fu a capo dei descamisados. Dovevano essere coloro che agivano contro il capitalismo selvaggio che occupava tutti i posti di potere, che impediva lo sviluppo delle classi inferiori. E però l'America Latina è un terreno difficilissimo, non hanno le tradizioni dell'Europa, non hanno avuto così quelli che si chiamano dal punto di vista sociale degli ammortizzatori sociali, che quindi possono anche subire queste, però anche in Europa ci sono state quelle dittature terribili così del marxismo, del fascismo, del nazismo, quindi la possibilità che un intero popolo venga afferrato da delle dinamiche negative è sempre possibile. Ecco che in Argentina Perón venne esiliato, i governi non riuscirono a realizzare quelle trasformazioni economiche che potessero rendere la vita possibile alla maggior parte dei cittadini. Ecco che Perón venne richiamato al potere e tornò con una seconda moglie, anch'essa molto bella, che si chiamava Isabelita, e tentò di raddrizzare con una sorta di dittatura la situazione argentina. Ma anche questo regime di Perón e poi di Isabelita e così via venne in qualche modo travolto da quella specie di febbre che è stata per l'America Latina la teologia della liberazione. La teologia della liberazione era niente altro che il tentativo maldestro, a mio modo di vedere, di adottare il marxismo, la teoria della lotta di classe, di combattere essenzialmente nell'America Latina il capitale è posseduto dai proprietari delle terre, e quindi si pensava alla riforma agraria, ma la riforma agraria è una delle cose più difficili che si possono immaginare, perché distribuire la terra ai contadini significa che bisognerebbe distribuire anche dei capitali di avviamento delle aziende agricole, cose terribilmente difficili. Ecco allora che da questi contrasti terribili sono venuti fuori poi regimi militari che hanno proceduto con mano di ferro e hanno fatto scomparire i leader più in vista, quelli che animavano le folle, si sono macchiati certamente di terribili misfatti, ma anche dall'altra parte non si è stati per niente teneri nei confronti degli avversari politici. E quindi ecco che dal 73 in poi Bergoglio venne eletto provinciale dei gesuiti argentini e lo rimarrà fino al 1979, ma sono stati anni molto difficili. Chi ha conosciuto Bergoglio sa quanto si sia prodigato per mantenere l'unità, perché non crede nel conflitto. Se io faccio a pugni con una persona, posso dare qualche pugno, ma ne ricevo altrettanti, e quindi non conviene a nessuno il conflitto. Ci furono poi degli intervalli anche per la sua formazione superiore. Nel 1986 Bergoglio si recò a Sankt Georgen presso Francoforte per preparare la tesi di dottorato dedicata a Romano Guardini. Romano Guardini è di straordinaria importanza perché è stato lo studioso di origine italiana ma di lingua tedesca, e perché dall'età di un anno e mezzo è sempre vissuto soltanto in Germania e ha sempre scritto soltanto in tedesco, quindi il nome e il cognome non possono ingannare. Conosceva certamente l'italiano perché in casa i genitori parlavano italiano, ma in qualche modo è legato alla cultura tedesca, e volle affrontare il problema della liturgia, e lo fece con un libro famoso che poi ha preparato la riforma liturgica della Settimana Santa del 1957 e poi quella del Concilio, per cui i papi Paolo VI, Benedetto XVI e Francesco sono tutti e tre in qualche modo discepoli e hanno studiato Romano Guardini. E dopo il soggiorno tedesco per la tesi di dottorato, il Bergoglio tornò in Argentina e si recò a Cordova, che è credo la seconda o terza città dell'Argentina, ma molto più piccola rispetto a Buenos Aires. Nel 1992 divenne vescovo ausiliare di Buenos Aires e poi nel 1998 arcivescovo titolare, e nel 2001 venne nominato cardinale ancora al tempo del Papa Giovanni Paolo II. Ecco, io credo che tutti hanno percepito l'importanza della formazione dell'intelligenza di Jorge Bergoglio, quando ci fu la seduta della Conferenza Episcopale Latinoamericana, ovvero CELAM, ad Aparecida, un famoso santuario del Brasile, perché sostituì una persona che non poteva più farlo per malattia o altro, nelle conclusioni finali, e si percepì una meravigliosa capacità di sintesi e quindi di orientamento positivo, orientamento all'azione, come deve essere una sintesi autentica. Ecco, io credo che detto questo emerse anche quella che è la cultura del Papa, che è una cultura che si è sviluppata in America, ma l'America come continente in qualche modo è sopraffatta dalla presenza degli Stati Uniti, un colosso che impone la propria presenza su tutti gli altri stati. E abbiamo detto del peronismo, che cercava in modo anche maldestro di limitare quel potere, e l'esercito è intervenuto in Argentina per difendere, essenzialmente difendere i partiti conservatori. Non era un esercito così che propendesse per i partiti di sinistra, e che dal 1959, quando Castro ha preso il potere a Cuba, fino alla caduta del comunismo nel 1989, certamente il comunismo sembrava una possibile soluzione dei problemi dell'America Latina, e invece il marxismo non è in grado di risolvere alcun problema. Ecco, io credo che con il Papa pensava a quello che noi chiamiamo lo scontro dialettico, la lotta di classe, e pensiamo che possa venire fuori qualcosa di buono, ci sbagliamo. In Argentina lo scontro tra l'esercito e i rivoluzionari è costato migliaia di morti, e perciò la conclusione è che l'unità degli argentini è superiore al conflitto. Dividere un popolo, giudicare alcuni buoni e altri cattivi, indebolisce il popolo, e si è compreso che il tutto è superiore alle parti. L'unità è infinitamente più importante delle parti, e noi sappiamo che i partiti sono parti dello Stato. Le infinite discussioni provocate dalle ideologie in realtà sono delle terribili semplificazioni della realtà, e per cui il Papa finisce con l'insegnare che la realtà è superiore alle idee. Bisogna non farsi dominare dalle idee, perché le idee sono un aspetto del reale, una descrizione a volte buona ma a volte anche cattiva del reale. La lotta politica, che mira a occupare tutto lo spazio possibile, dimostra poi col passare del tempo che il tempo è superiore allo spazio. Il marxismo infatti è stato sconfitto dal tempo, e nel 1989, simbolicamente col crollo del muro di Berlino, si è constatato che era una ideologia fallimentare. E nella Chiesa si è compreso che l'unità non può annullare la diversità. E nella Chiesa c'è posto per tutti, ci deve essere il vincolo della carità che induce a prendersi cura dei poveri, dei deboli, dei malati, degli affamati, dei bambini, perché non può proclamarsi cristiano colui che abbandona il fratello quando si trova nella condizione più difficile di vita. Agendo così si costruisce una chiesa di popolo e non delle conventicole di ideologi che discutono all'infinito senza fare nulla di serio. Io credo che questo è il cammino seguito da Bergoglio prima di giungere al papato. E il tempo presente è caratterizzato da quello che viene chiamato globalizzazione, significa che le attività industriali hanno la tendenza a concentrarsi, per esempio in questo momento nel sud-est asiatico, in India, in Cina, e in futuro, là dove c'è la densità di popolazione, i salari sono bassi e durano bassi a lungo, quindi il costo del lavoro sarà infinitamente basso in Cina e India, e quindi faranno il lavoro per tutto il mondo. E in tutto il mondo si assiste alla scomparsa del ceto medio, vuol dire avviene una cosa terribile, che chi è ricco diventa ancora più ricco e chi è povero appare sempre più povero. Questi sono gli scenari che ci circondano. Quindi io credo che quando il Papa, dopo l'elezione, ha deciso di non occupare le stanze papali, che sono del 400, non credo che siano molto comode, ma certamente appaiono lussuose, ha preferito rimanere nell'albergo di Santa Marta in due stanzette. Il giorno dopo si è recato a pagare il conto alla Domus Internationalis, che è un albergo presso il quale scendono gli ecclesiastici che arrivano in visita a Roma, e non ama gli automobili di pregio e quindi preferisce le utilitarie. Ecco, io credo che dia un forte esempio, perché tutti i prelati di Curia, tutte le persone che in qualche modo fanno riferimento a lui, si rendano conto che occorre diminuire quanto più è possibile il tenore di vita, le spese personali e tutto il resto, perché ci sono compiti infinitamente più urgenti al quale provvedere. Ecco, io credo che detto questo possiamo semplicemente ricordare che ha promosso quell'anno dedicato, anno santo dedicato alla misericordia, perché in questo momento occorre ricordare all'umanità che è sbandata e occorre rimandare e ricordare gli esempi del Vangelo. E quindi Gesù è essenzialmente misericordia. Potremmo ricordare insomma che Gesù, gli conducono una donna colta in flagranza di adulterio, e i farisei arrivano e dicono: la legge di Mosè ordina di lapidare questo tipo di persone che vengono colte in flagranza di adulterio. Poi la cosa curiosa è che manca l'uomo, perché l'adulterio si può fare soltanto in due, ma questa è un'altra questione. E Gesù attende, e poi quando tutti hanno finito col dire le loro ragioni, li guarda e dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra su questa donna. E il Vangelo dice che, a cominciare dai più anziani, tutti se ne vanno, e quando rimane solo Gesù e la donna, Gesù domanda: dove sono i tuoi accusatori? E se ne sono andati. E Gesù dice: neanche io ti condanno, va e non più peccare. Io credo che con la misericordia Gesù ha ottenuto in quella situazione infinitamente di più che non proclamando la necessità di essere severi con coloro che compiono il male. Ora è opportuno un piccolo intervallo. La vita dei santi, la misericordia è sempre stata il fondamento della loro azione. Sono stati, per così dire, incitati a prendere delle decisioni forti, perché la grandezza del male, la sofferenza che li circondava, li aveva profondamente commossi. Io vorrei ricordare così tre santi che mi sono molto, molto cari e che raccomando all'attenzione di tutti gli ascoltatori. San José María Escrivá, quando aveva 16 anni, vide le orme di un frate carmelitano nella neve. Era un inverno durissimo, che viene ricordato proprio come particolarmente freddo, e questo carmelitano scalzo era veramente scalzo, perché le orme lasciate sulla neve disegnavano perfettamente il piede. E questo ragazzo si chiede se per amore di Cristo questo frate è disposto ad arrivare a questo eroismo, io non debbo fare qualche cosa che assomiglia a questo, che aiuta l'eroismo di questa persona, di questo frate. E quando ha l'età di 18 anni annuncia al padre che vuole farsi chiedere il sacerdozio, perché il vescovo che chiama il sacerdozio e non è un diritto della persona, quindi si predispone a realizzare la volontà di Dio, mettendosi nella situazione che riteneva più importante per seguire i consigli che gli potevano venire da Dio. Ed ecco che comprende il 2 ottobre del 1928, che tutti gli uomini sono chiamati ad essere santi. Perché il Vangelo dice precisamente questo: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Che quindi occorre comprendere la chiamata di tutti gli uomini, perché la perfezione della vita umana è quella di raggiungere il fine più adeguato, che è quello di mettersi al servizio di Dio e chiamare tutti gli altri a seguirlo nel servizio di Dio, perché questo produce la felicità. No, bisogna dire che un messaggio del genere negli anni 20, anche 30, non era per niente comune, e da secoli si riteneva che chiunque decidesse di fare sul serio con la sua vita di cristiano dovesse entrare in un ordine religioso e quindi occuparsi a tempo pieno di quello che è la vita della Chiesa, la vita dell'apostolato e così via. E c'erano i religiosi più intelligenti della sua epoca che lo consideravano o un pazzo o un criminale. Criminale no, perché era buonissimo, ma pazzo poteva esserlo. E tentavano proprio di farlo internare come se fosse un pazzo, o comunque farlo rinsavire in qualche modo. Soltanto alcuni vescovi di Spagna compresero il messaggio di José María Escrivá e quindi poterono in qualche modo appoggiarlo, e quindi un poco alla volta, nonostante gli anni difficili della guerra civile e delle difficoltà interne di quel paese, il messaggio di San José María Escrivá, l'Opus Dei, ha potuto realizzarsi e si è manifestato nella pienezza nel Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II è il terzo dei concili dell'epoca moderna, dopo Trento e dopo il Concilio Vaticano I. A Trento esce in modo ben stagliato, ben rifinito, la figura del vescovo, la figura del parroco. Col Concilio Vaticano I viene fatta risaltare la figura del Papa e il suo magistero universale, che è infallibile, e finalmente col Concilio Vaticano II il popolo di Dio trova la sua così realizzazione anche teologica, con la famiglia che diventa la cellula fondamentale della società, ma anche la cellula fondamentale della Chiesa, perché noi sappiamo che il futuro della Chiesa si giocherà nelle famiglie cristiane. Se i sacerdoti sono tanto pochi, e non è detto che possano diventare ancora una volta così numerosi come potevano essere in passato, sono le famiglie cristiane che con la loro vita autentica potranno diffondere l'insegnamento di Cristo, e quindi le loro case diventeranno delle chiese domestiche. La seconda figura di straordinario rilievo che mi piace ricordare in questo momento è San Giovanni Bosco. Confesso di avere una simpatia particolare, perché San Giovanni Bosco era persona molto allegra, e fin da molto giovane capì che il problema fondamentale era l'ignoranza completa della gente, ma soprattutto dei giovani, e che se si salva un giovane a 20 anni, poi ci sono almeno 50 anni di vita futura e in cui lo si può considerare salvo. Dico che fin da molto piccolo avevo una memoria prodigiosa, quindi la mattina andava a messa di domenica, capiva l'omelia, la ricordava, il pomeriggio organizzava nell'aia della sua fattoria dei giochi di prestigio, come quello di camminare sulla corda col bilanciere, dei giochi di prestigio, tutte quelle cose che rallegravano gli spettatori, e poi però chiedeva, come dire, il biglietto d'ingresso e ripeteva l'omelia sentita la mattina oppure recitava il rosario. Poi, quando potei entrare in seminario, ma soltanto quando ormai aveva così povero che non aveva la possibilità di pagare la retta, quindi dovette ritardare l'inizio degli studi, direi fino a 13 anni, ma con quella memoria, con quella intelligenza, riuscì rapidamente ad essere tra i primi. Ma trova che nel seminario di Chieri i giovani sacerdoti erano terribilmente seri, perché gli avevano detto che bisogna avere gravità di comportamento, che bisogna in qualche modo non mettersi a fare chiasso nel cortile, a giocare, perché il sacerdote è una figura austera che deve con la sua presenza richiamare tutti alla legge di Dio, eccetera. E invece ritenne che si potesse guadagnare molto di più la simpatia e quindi anche la bontà delle persone, e indurle alla bontà, insomma, mediante, c'è un proverbio spagnolo che dice che si prendono più mosche con una ditata di miele che con un barile di aceto, e quindi significa che la troppa severità allontana dalla presenza di Dio, dalla Chiesa, e fece la società dell'allegria, e lo statuto era semplice: eseguire con perfezione tutti i doveri di studio, di preghiera richiesti dal seminario, il primo articolo, ma il secondo era stare sempre allegri e quindi divertirsi quando era il momento di divertirsi. E mantenne per tutta la vita questo patto dell'allegria nei cortili delle scuole salesiane, quando c'erano molti ragazzi e c'era poco spazio per giocare a calcio, arrivavano a giocare sullo stesso campo non due squadre ma quattro, perché avevano due palloni e quindi i portieri erano due, e quando si avvicinava alla squadra così avversaria di quello, il portiere diventava il titolare e stava in porta e parava i colpi di pallone. Ecco, io credo che, detto questo, il famoso metodo preventivo consisteva in questo, che Torino nella seconda metà dell'Ottocento era l'unica città industriale del Piemonte, e venivano i ragazzi dalle campagne, a volte degli orfani, a volte delle persone abbandonate, arrivavano a Torino e non avevano fissa dimora, dormivano sotto i ponti, e andava a cercarli, li radunava nei suoi oratori e lì insegnava il catechismo e poi li faceva giocare a calcio, li faceva giocare anche con altri tipi di sport, e quindi allegria massima. E tutti dicevano, i parroci, ma perché non manda questi ragazzi nelle loro parrocchie? La risposta era molto semplice, che non avevano nessuna parrocchia perché non avevano nessuna abitazione e che quindi occorreva radunarli dove c'era un poco di spazio. E con sacrifici infiniti riuscì a costruire il primo oratorio a Valdocco e poi ad ampliarlo, e poi sono seguiti dei progetti grandiosi. E Don Bosco, che da giovane per mantenersi aveva esercitato molti lavori, compreso quello di fabbro ferraio, compreso quello di falegname, compreso quello di sarto, aveva la possibilità di chiedere a degli istruttori che insegnassero il lavoro ai ragazzi. E poi era lui che andava a fare il contratto di lavoro, allora usava un contratto di lavoro individuale, non collettivo, e lì andava a contrattare con i padroni di muratori, di aziende e così via, per avviarli al lavoro e fargli: io vi do un buon artigiano, voi gli dovete dare un buon salario. E da questa è venuto fuori tutto. Ancora adesso metà della formazione professionale dei giovani si fa nelle scuole dei salesiani, ed è un lavoro magnifico insegnare a lavorare, ma sempre in un clima di profonda allegria. Da terza personaggio, il terzo personaggio è una donna che è altrettanto simpatica dei primi due, e nel 800 c'è una data abbastanza precisa ed è intorno al 1876. Per un quarto di secolo si ebbe una caduta dei prezzi agrari, oggetto dei prezzi e non dei costi agrari, e significa che dall'America veniva il frumento e la carne, ma veniva a un prezzo bassissimo, avevano inventato le navi frigorifero e quindi la carne arrivava a prezzi nettamente inferiori a quelli europei. Se uno poi chiedesse: ma per quale motivo la carne americana costava così poco? La risposta è molto semplice: che gli animali, i bovini in Europa per 6 mesi stanno chiusi nella stalla e per 6 mesi possono pascolare in montagna, per esempio nelle Marche, ma invece in America non c'era stabulazione, erano sempre animali della prateria liberi, e quando erano maturi, a 3 anni, venivano condotti nei mattatoi. A Chicago c'erano 4.000 mattatoi in funzione, e quindi il mondo veniva inondato di carne a costi, a prezzi, diciamo meglio, a prezzi molto bassi. E quindi superavano la carne indigena in Europa, della Francia, della Germania, dell'Italia. Ma la cosa più drammatica era in Italia, perché ancora c'era qualcosa come il 52% degli italiani che abitava in campagna, che viveva in campagna, ma non erano proprietari terrieri, erano a volte semplici manovali, vuol dire braccianti, che venivano ingaggiati nei periodi del raccolto, della semina, insomma, dei lavori, insomma, agricoli, che non durano tutto l'anno, quindi anche lo stipendio, il salario non era per tutto l'anno. In numero grandissimo, in media qualcosa come 500.000 di persone erano contadini che abbandonavano l'Italia, ma in situazioni terribilmente difficili, e significa che parlavano a volte analfabeti, parlavano dei dialetti molto locali, molto stretti, incomprensibili tra italiani di regioni diverse, e se ne andavano in America e a volte per pagare il biglietto di viaggio lavoravano come schiavi, per praticamente senza stipendio, col solo mantenimento fisico, per poter pagare semplicemente il biglietto. Ecco che il Papa Leone XIII soffriva terribilmente. La politica italiana di quel momento, intorno al 1876, si baloccava con le corazzate, la Duilio per esempio, perché volevano la flotta più importante, volevano le avventure coloniali perché altrimenti l'Italia non sarebbe stata una grande nazione, ma il paese attraversava quelle difficoltà che abbiamo appena accennato adesso, ed ecco che il Papa si chiede che cosa poter fare per questi emigranti, perché andavano in America ma venivano chiamati negri bianchi, nel senso che erano disprezzati quanto i negri e neri, e il motivo che molti di questi si davano al furto, al saccheggio, quello che sia, per poter sopravvivere, e quindi alla malavita, certamente. Il Papa chiese se c'era qualche persona in grado di fare qualcosa, istituì l'opera dei migranti con Scalabrini, il vescovo di Piacenza, ma radunare un po' di preti, mandarli a New York, in qualche altra città importante degli Stati Uniti, era tutto quello che poteva fare questa opera dei migranti. E il Papa voleva qualcosa di più, gli presentano una suora molto giovane, fragile, perché era magrolina, si chiamava Francesca Saverio Cabrini, e intorno al 1887 il Papa la invia in America, arriva a New York e con l'intelligenza straordinaria capisce com'è fatta la società americana. La società americana è una società aperta, i problemi si chiamano problemi e i problemi per definizione hanno una soluzione, e quindi capisce che in America chi ha l'idea e il management, vuol dire le persone in grado di realizzare l'idea, i denari li trovano, perché se la causa è buona i denari devono venire fuori precisamente per risolvere il problema. Ed ecco che si reca dai sindaci delle città, dai governatori degli stati, dice: io so che il vostro problema sono gli italiani per le strade, io posso portarli via dalle strade, cominciando dai più giovani, perché è importante cominciare dai più giovani, con le scuole, con l'avviamento professionale, con per le donne i corsi di cucito, di taglio degli abiti, eccetera. E lì le autorità americane accettano la sfida, la prova, e la Cabrini andava qua e là dall'oceano e veniva in Europa a Sant'Angelo Lodigiano, e lì le sue consorelle si formavano, quando c'era un gruppo sufficiente li conduceva in America, affrontava un problema che poteva essere una scuola, poteva essere un ospedale. In America le cliniche Columbus sono cominciate così, con ospedali semigratuiti per i poveri, e col passare del tempo sono diventate delle organismi per la salute di altissima classe, perché a forza di lavorare bene, poi si ottengono anche dei risultati eccellenti. E tutti erano meravigliati. Il Papa Leone XIII era orgoglioso, perché questo era il tipo di cristianesimo che voleva che venisse applicato e realizzato da tutti, vale a dire persone in grado di affrontare i problemi, per così dire, alla grande. Ecco, io credo che detto questo potremmo concludere. Nel 1909 la Cabrini le offrirono la cittadinanza americana, accettò subito, perché in America c'era questa società aperta che le ha favorito la sua, e ha viaggiato anche nell'America meridionale, e quindi le sue così provvidenze, le sue suore e così via, hanno realizzato delle cose meravigliose anche nel resto, non solo negli Stati Uniti, ma anche nell'America Latina. Morì nel 1917 e quindi venne fatta rapidamente canonizzata, ed è la prima santa americana, ma insomma, anche se è nata in Europa. Ecco, io concludo dicendo che abbiamo finito l'esame dei papi del XX secolo, e parlando con alcuni degli ascoltatori mi hanno proposto per il prossimo anno una serie di conversazioni sulla storia della salvezza. Che cosa si intende per storia della salvezza? Niente altro che Dio ha preso l'iniziativa della salvezza degli uomini, perché da soli gli uomini non possono salvarsi. E la storia più mirabile che è raccontata dalla Bibbia. Perciò la Bibbia è la linea così rossa che ci conduce, dopo il preludio dei primi 11 capitoli, che sono gli antefatti, che sono la cornice teologica, che sono la creazione del mondo, la creazione dell'uomo, il peccato dell'uomo e la promessa di salvezza, perché vengono Adamo ed Eva cacciati dal paradiso terrestre, ma ci sarà una donna che schiaccerà il capo del serpente e che quindi inizia lì la storia della salvezza. E col 12° capitolo comincia la storia incantevole dei patriarchi. Abramo, il padre della fede, e poi il figlio Isacco, con la storia di Esaù e Giacobbe, e poi la storia di Giacobbe, che è proprio una storia di famiglia, e i 12 figli, che sono i capostipiti delle tribù di Giacobbe, di Israele, insomma, come si chiamerà dopo la chiamata. E poi questo clan è costretto a rifugiarsi in Egitto dalla carestia, per la carestia che li ha privati di frumento. Vengono accolti in Egitto gli ebrei diventano un popolo, e dopo 2 secoli i faraoni cominciano a temere la potenza di questo popolo, che è particolarmente industrioso e particolarmente capace, e quindi vengono sottoposti ai lavori forzati. Se siete tanto energici, benissimo, dateli da fare. E Mosè, che ha un nome egiziano perché è stato allevato dalla corte delle figlie del faraone, quindi è sapiente nella sapienza degli egiziani, e concepisce il grande problema da risolvere, che è quello di portare fuori dall'Egitto e guidare nel deserto l'esodo degli ebrei dall'Egitto, e poi la morte di Mosè, entrano nella terra promessa con Giosuè, e quindi per due secoli ancora sono i giudici, alcuni capi delle singole tribù, che illuminano la vita di questo popolo, fin tanto che vogliono essere come tutti gli altri popoli, avere un re che li conduca in battaglia, che li faccia sentire forti e gloriosi. E quindi c'è la monarchia con Saul, con Davide, con Salomone, e poi però questo regno si spacca in due. Il regno del sud è quello di Giuda, il regno del nord con 10 tribù e invece il regno di Israele, e hanno una vita grama, tutto considerato, con frequenti allontanamenti dalla legge. E poi finalmente il regno del nord nel 722 cade per mano degli Assiri, nel 586 cade il regno di Giuda per mano di Nabucodonosor e dei babilonesi, comincia il periodo dell'esilio, ma anche questo periodo di tragedia è illuminato dalla presenza dei profeti. I profeti sono coloro che tengono viva la fede del popolo, e poi ci sarà Ciro il persiano che permetterà ad alcuni di tornare a Gerusalemme a ricreare il Tempio, sarà il secondo Tempio, quello visto e frequentato da Gesù. E il dominio persiano termina con la sconfitta della Persia da parte di Alessandro Magno, comincia un periodo più duro, più difficile, quello della presenza della cultura greca, che potrebbe offuscare la grandezza del messaggio che portano con sé gli ebrei, che resistono, ed è la storia dei Maccabei, che è la storia della resistenza di un popolo che non vuole piegarsi alle novità culturali che lo porterebbero lontano da Dio. Poi anche il dominio macedone finisce con l'arrivo dell'impero romano, nella pienezza dei tempi, nel 63 a.C. con Pompeo, e comincia l'ultima fase, quella che poi termina dopo il lungo periodo di Erode il Grande, che muore nel 4 a.C., ma che ha tentato di sopprimere il Cristo bambino, e quindi Giuseppe, la Madonna e Gesù si rifugiano in Egitto e lì rimangono fin tanto che le cose si aggiustano. Poi con Gesù e con c'è il compimento della promessa, la rivelazione nella sua manifestazione massima, e dopo la morte di Cristo in croce, l'inizio della Chiesa. Ecco, io credo che questo sarà il programma che potremo affrontare nel prossimo anno. Buonasera.